Laudetur Jesus Christus.
Giovedì 16 settembre, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: dal cristianesimo in Europa alle posizioni contrarie ai vaccini, dalle leggi sulle coppie omosessuali alla questione della comunione ai politici che approvano leggi abortiste, la conferenza stampa di ieri sul volo di rientro del Papa dalla Slovacchia in Vaticano. Nuove tensioni tra le due Coree, riunione d'emergenza per il Consiglio di sicurezza ONU dopo il lancio di missili balistici della Corea del Nord. Afghanistan ancora emergenza per l'evacuazione di tanti collaboratori con l'Occidente, nonostante l'amnistia varata dai talebani. Sono le 8:45 secondi, buongiorno da Antonella Palermo. Terminato ieri il 34esimo viaggio apostolico di Papa Francesco a Budapest e Slovacchia. Dopo il suo atterraggio a Ciampino nel pomeriggio, il Papa si è fermato a pregare come di consueto dinanzi all'icona della Vergine Salus Populi Romani nella Basilica di Santa Maria Maggiore. 4 giorni densi di incontri nel cuore del vecchio continente, sul volo di rientro Bratislava-Roma, numerosi i temi affrontati nella conferenza stampa con i giornalisti inviati: dal cristianesimo in Europa, le posizioni contrarie ai vaccini, ancora le leggi sulle coppie omosessuali e la questione della comunione ai politici che approvano leggi abortiste. Salvatore Cernuzio.
L'aborto è un omicidio, scandisce chiaramente Francesco in risposta ad una domanda sulla discussione sorta tra i vescovi degli Stati Uniti sul dare la comunione ai politici che hanno sostenuto leggi pro-aborto. Sul tema la Chiesa non cambia la sua posizione, afferma il Papa.
Chi fa un aborto uccide. È una vita umana, punto. Questa vita umana va rispettata. E per questo la Chiesa è così dura in questo argomento, perché si accetta questo come se accettasse l'omicidio quotidiano, no?
Nell'intervista il Papa ripercorre il viaggio in Centro Europa, a cominciare dalla prima tappa a Budapest, dove ha incontrato le autorità politiche. Su quel colloquio informa che l'argomento principale è stata l'ecologia, poi la famiglia, nell'ottica dell'inverno demografico. Non manca da parte del Papa una nuova condanna contro l'antisemitismo, una moda, dice, che purtroppo sta risorgendo. Invece sul matrimonio tra persone dello stesso sesso il Vescovo di Roma afferma:
il matrimonio è un sacramento. La Chiesa non ha il potere di cambiare i sacramenti. Se loro vogliono portare la vita insieme una coppia omosessuale, gli stati hanno possibilità di civilmente di sostenerli, di darle sicurezza di eredità, di salute, no? Ma matrimonio è matrimonio, questo non vuol dire di condannare le persone che sono così e dobbiamo accompagnarli, no?
Celebrando insieme ai fedeli slovacchi la grande festa religiosa e nazionale della patrona, la Vergine Addolorata, nel santuario di Šašín, il Papa si è congedato con l'invito ai cristiani ad essere tessitori di dialogo dove prevale l'egoismo. Ma cosa di questa visita rimane al popolo e alla Chiesa slovacca? Michele Raviar lo ha chiesto a Monsignor Cyril Basil, eparca greco-cattolico di Košice.
Ognuno potrà di questa visita trarre alcune conclusioni a tanti livelli, anche sull'incontro con il rappresentante dello Stato, con la presidentessa della Slovacchia, ha avuto una ripercussione nell'opinione pubblica, perché si è visto che esiste la possibilità del dialogo anche con il mondo secolare, perché rappresentano un certo desiderio di fare il bene comune. Nella cattedrale di San Martino, che ha ricordato il modo evangelico di porsi anche nei confronti del mondo di oggi con maggiore umiltà e disponibilità di accettare le sfide, ma non con tono di sfida, ma con un'opportunità di dare la testimonianza di fede, di verità, di Vangelo.
C'è qualche gesto che l'ha particolarmente colpita?
Durante la liturgia è stata esposta l'icona della Madre di Dio del villaggio di Klokočo. Il Santo Padre, dopo aver finito la preghiera, cominciava a muoversi, a un tratto si è fermato, riguardando, rivolgendosi a questa icona, come se fosse fra di loro una particolare preghiera, un qualcosa ancora da dirsi prima di andare via. Almeno così io ho percepito quel piccolo gesto, una sfumatura spirituale.
E passiamo alla pagina internazionale. Ampio discorso della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen sullo Stato dell'Unione davanti all'Europarlamento a Strasburgo, nelle sue parole: difesa comune e Covid. Francesca Sabatinelli.
Difesa comune, intelligence europea, unione economica e fiscale, i punti sui quali la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha insistito nel suo discorso sullo Stato dell'Unione. L'UE ha detto deve fare di più da sola sulla difesa, annunciando inoltre entro l'anno una dichiarazione congiunta con la NATO. Nelle parole della von der Leyen anche la strategia anti-Covid e il ruolo di avanguardia a livello mondiale dell'Unione europea sulle vaccinazioni. Con oltre il 70% degli adulti con immunizzazione completa, sebbene a preoccupare restino ancora le differenze fra i tassi di vaccinazione dei 27. E poi ancora il prossimo bando dei prodotti del lavoro forzato, una legge entro l'anno contro la violenza sulle donne, 100 milioni di euro in aiuti all'Afghanistan e un elogio alla cooperazione con l'Italia del Premier Draghi. La von der Leyen disegna l'Europa da consegnare alle generazioni future, rappresentate al Parlamento europeo dalla giovane atleta Bebe Vio, definita dalla von der Leyen fonte di ispirazione, anima dell'Europa e del suo futuro.
Riunione d'emergenza per il Consiglio di sicurezza ONU dopo il lancio di missili balistici della Corea del Nord, un lancio che riaccende la tensione con la Corea del Sud e mette in allarme l'intera area, mentre sono in fase di stallo i colloqui guidati dagli Stati Uniti sul programma nucleare di Pyongyang, il servizio di Benedetta Capelli.
Una grande minaccia alla pace. Le Nazioni Unite esprimono così nella convocazione straordinaria del Consiglio di sicurezza la preoccupazione per quanto accaduto ieri dopo la conferma da parte della Corea del Nord di aver lanciato con successo missili balistici da un treno, un'assoluta novità. L'intento raggiunto era di colpire un'area designata a 800 km di distanza e verificare la praticabilità del sistema. L'azione ha provocato la risposta della Corea del Sud che ha testato un missile balistico da lancio sottomarino, diventando così il settimo paese al mondo a disporre di questa tecnologia. Unanime la condanna dei test. I missili, tra l'altro, sono caduti in un'area di competenza giapponese, allargando di fatto la tensione a tutta l'area. L'invito dell'ONU a Pyongyang è di rispettare le risoluzioni del passato e riprendere il dialogo. Sulla stessa scia la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che condannano il lancio ma ribadiscono il loro impegno per un approccio diplomatico verso la Corea del Nord.
E andiamo in Afghanistan, dove continua l'emergenza dell'evacuazione di tanti collaboratori con l'Occidente, la cui incolumità è a rischio, nonostante il governo di Kabul abbia varato l'amnistia nei confronti di coloro che hanno lavorato con organismi stranieri. Ascoltiamo Giuseppe Valditara, docente di diritto romano all'Università di Torino, coordinatore di Lettera 150, nell'intervista di Giancarlo Lavella.
Sono circa 200.000 i collaboratori che non hanno potuto usufruire di ponti aerei, persone che hanno messo a rischio la loro vita in un paese diventato per loro ostile. Quindi credo che i paesi occidentali abbiano un dovere morale nei confronti di tutte queste persone. Ovviamente poi bisognerà insistere perché sia possibile dare vita ad un corridoio umanitario per garantire un futuro a tutte queste persone che hanno attivamente lavorato con i paesi occidentali.
Una volta usciti dall'Afghanistan, è opportuno creare un processo di integrazione di queste persone?
Esatto, evitare che si trovino un po' buttati al loro destino e quindi rischino forme di emarginazione e di forte disagio sociale, con la possibilità che rigettino i valori occidentali.
E chiudiamo con il Libano. 145 organizzazioni per i diritti umani, sopravvissuti e parenti delle vittime della devastante esplosione al porto di Beirut, hanno chiesto ieri al Consiglio per i diritti umani dell'ONU un'inchiesta internazionale indipendente sulla tragedia, mentre l'indagine locale è in stallo. Intanto nel paese oltre metà della popolazione è in condizioni di povertà. Che compito spetta al nuovo esecutivo? Andrea De Angelis lo ha chiesto a Camille Leid, giornalista libanese, editorialista di Avvenire.
La nascita del governo avviene in un momento in cui la valuta nazionale chiaramente è ai minimi storici, l'economia è un disastro e quindi il compito che aspetta questo governo è proprio arduo, perché non ci sono delle risorse per poter gestire la macchina dello Stato. Si spera che il governo almeno lavori come una squadra compatta e non badare a interessi partigiani come succede spesso.
Vorrei soffermarmi invece sul rischio della emigrazione dei libanesi, la cosiddetta fuga dei cervelli. Come far sì che tanti professionisti, tanti giovani tornino in Libano se sono partiti?
Questo da una parte aiuta forse i familiari con le loro rimesse, perché adesso gli stipendi sono ridotti a qualcosa come 50 euro al mese, però dall'altra il Libano perde sicuramente delle risorse.
Vi ricordiamo le nostre app Radio Vaticana e Vatican News, da Patrizio Ciprari in regia, Antonella Palermo in studio. Grazie per l'attenzione. Tra un minuto il buongiorno di Radio Vaticana con voi.